Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati, spero che stiate bene e mi auguro che i materiali della precedente lezione, se li avete già visionati o quando insomma potrete scorrerli ed ascoltarli, vi siano risultati o vi risulteranno, no, utili e di qualche interesse. Come vi avevo anticipato nella precedente registrazione, anche questa volta inizieremo con la lettura di un articolo di natura specialistica e il terzo e ultimo, no, di questo piccolo trittico, diciamo così, di storie che mi affascinavano e mi sembravano interessanti perché sono storie di persone comuni, no? Un po' come noi, che vivono la loro vita, lavorano, hanno famiglia, insomma, un'esistenza assolutamente regolare e che si trovano per così, per gli intrecci, per gli incroci della vita in delle situazioni particolari per cui è necessario poi mettere in moto, no? La complessa macchina della giustizia. E poi insomma mi piacevano e volevo per questo condividerle con voi perché sono appunto storie contemporanee, cioè noi abbiamo letto negli incontri sincroni, no? Storie, anche storie di precedenti, no? Che hanno fatto appunto la giurisprudenza, provenienti nella maggior parte dei casi, no? Da un tempo un po', insomma, passato, sono storie un po' antiche, no? Del sistema giuridico, britannico. Ecco, queste invece sono storie contemporanee, quindi hanno a che fare col tempo in cui viviamo e quindi ci danno anche, insomma, così ci permettono di uno sguardo più diretto, no? Su come si è evoluta la giurisprudenza e anche così un contatto più diretto con la società, no? E il tempo che noi stessi viviamo. Abbiamo visto, insomma, nel primo articolo, le problematiche che, i lavoratori possono incontrare, no? Quando vengono licenziati, come possono far valere i propri diritti, come possono opporsi a un licenziamento ritenuto ingiusto, come i lavoratori non strutturati possono in qualche maniera, avere, no? Delle vie, no? Per, così. Tutelare un pochettino di più, no? La loro situazione, come dire, non facile, no? Sul piano appunto delle tutele, sul piano dei diritti e delle certezze. Poi ci siamo spostati al caso McLibel, no? Dove appunto abbiamo visto meglio uno scontro proprio diretto tra un colosso da una parte e due semplici cittadini, anzi semplicissimi, no? Per certi versi, dall'altra. E anche in questo caso vi propongo la storia di un privato, di un uomo, un uomo dell'Irlanda del Nord che si chiama Gareth Lee, che insomma vi sembrerà forse assurda, vi sembrerà incredibile, ma appunto. Tutto scatta, no? Tutto parte dalla richiesta di produzione di una torta presso una pasticceria. Vediamo di che cosa si tratta. L'articolo è del 2019, quindi insomma non è recentissimo, però non è nemmeno così vecchio, e l'ho estrapolato dal Guardian, no? Che vedete è una testata giornalistica inglese di importanza nazionale e internazionale. E dà spesso spazio, no, a queste notizie, appunto, che hanno a che fare con il diritto, ma anche la vita di tutti i giorni dei cittadini, non soltanto inglesi, ma anche americani e più in generale dell'intero Commonwealth, no? Cioè di tutti i paesi che hanno avuto, hanno ancora oggi dei contatti economici, sociali, politici, no? O anche semplicemente di discendenza, no? Storica con e dall'Inghilterra. La storia però di Gareth Lee è la seguente: Lawyers representing a man from Northern Ireland who sued a bakery for refusing to make a cake with pro-marriage message are going to Europe to challenge a Supreme Court ruling that its evangelical Christian owners had a right to refuse to bake it. Allora, vedete, anzi, quando ascolterete la registrazione, vi troverete la prima pagina dell'articolo davanti. Vedrete che questa frase che ho letto è praticamente di 5 righe e non c'è un punto in mezzo e ha una struttura sintattica molto completa, cioè molto complessa, scusate. No? Che quindi in italiano bisogna un pochettino sistemare perché gli avvocati che rappresentano un uomo dell'Irlanda del Nord, che ha fatto causa, ha citato in giudizio una pasticceria che si è rifiutata di preparare per lui o di preparargli una torta con un messaggio a favore del matrimonio gay, stanno andando in Europa per, diciamo, porsi, no, per contrastare una sentenza della Corte Suprema in base alla quale, no, cioè, ci sono anche delle, come dire, dei passaggi, no, degli scioglimenti in qualche maniera che noi dobbiamo fare in italiano, anche se nel testo inglese non ci sono, perché altrimenti diventerebbe veramente una frase illeggibile nella nostra lingua, no? Quindi per opporsi, per contrastare una sentenza della Corte Suprema, in base alla quale, per effetto della quale, i proprietari evangelici, cristiani di questa pasticceria avevano il diritto di rifiutarsi di cuocerla, di prepararla. Belfast Human Rights Law Firm Phoenix Law confirmed on Thursday that he had been instructed by Gareth Lee to take his case to the European Court of Human Rights. No? Anche qui, Belfast Human Rights Law Firm Phoenix Law. Che cosa vuol dire? Quindi, lo studio legale di Belfast, Phoenix Law, specializzato in diritti umani, ha confermato giovedì che è stato istruito, che è stato insomma indirizzato da Gareth Lee, che è appunto il protagonista di questa vicenda, di portare il suo caso alla Corte Europea dei diritti umani. Vediamo, insomma, più in dettaglio, no, come si è innescata questa vicenda. Lee was told by Usher's Bakery in 2014 that it would not make a cake with the message "support gay marriage" on it because it was contrary to the owner's religious beliefs. 4 years later, the Supreme Court reversed earlier decisions at Belfast County Court and Court of Appeal that Eshers had discriminated against Lee on the grounds of him being gay. Quindi, a Lee fu detto dai pasticceri Ushers nel 2014 che non avrebbero preparato, non avrebbero confezionato, non avrebbero cotto, letteralmente to bake, no? Che vuol dire cuocere al forno, no? Un tipo di cottura particolare, no? Cioè specifica. Però, visto che la torta va preparata, va confezionata, eccetera, potremmo dire anche confezionata. Appunto, che non l'avrebbero preparata, non avrebbero confezionato questa torta per lui con il messaggio sopra, col messaggio scritto sopra, sostegno al matrimonio gay, perché questo, diciamo, questa scritta, no, questo messaggio era contrario alle posizioni, alle convinzioni religiose dei proprietari. 4 anni più tardi, la Corte Suprema ha ribaltato come dire, le prime decisioni, le decisioni iniziali della Corte di Contea di Belfast e della Corte d'Appello, secondo la quale appunto gli Ashers, cioè i proprietari, no, avevano discriminato lì sulla base del suo orientamento sessuale, no? Sulla base del fatto che fosse gay e quindi per questo non avessero cotto la torta. 5 judges on the Supreme Court, which in 2018 sat for the first time in Northern Ireland, found that the bakery did not refuse Lee's order because of his sexual orientation. They ruled, therefore, that there was no discrimination on those grounds. No, quindi vedete anche qui questa cosa che abbiamo anche già visto col caso McLibel, no? Di queste corti di contea, no? E poi le corti di appello e poi le corti supreme. Questa è la Corte Suprema d'Inghilterra che va in Irlanda, no? Perché solo l'Irlanda del Nord, lo sapete, fa parte del Regno Unito. Poi il resto dell'Irlanda è indipendente ed è, diciamo, una nazione a sé. Quindi qui ci va addirittura una specie di distaccamento della Corte Suprema inglese, no? Per legiferare su questo caso, a dimostrazione ancora una volta dell'eco, no? Pubblica, mediatica che questo caso genera, no? In poco tempo, anche con coinvolgimento poi della Corte Europea dei diritti umani. Ed è insomma interessante questa cosa delle sentenze che vengono continuamente ribaltate, no? Che non c'è, spesso non c'è proprio continuità, no? O accordo tra una corte e l'altra. Qui eravamo partiti dalla corte di contea, di Belfast, poi la corte d'appello, no? Che avevano emanato uno specifico verdetto, che poi viene ribaltata appunto dalla Corte Suprema inglese. La Corte Suprema, che è composta da questi cinque giudici, che nel 2018 dice siedono, no? Cioè come dire, vanno in Irlanda del Nord per la prima volta, e che stabiliscono che la pasticceria non aveva rifiutato, cioè questa è la loro posizione, non aveva rifiutato a Gareth Lee. La preparazione di questa torta sulla base del suo orientamento sessuale. Hanno stabilito pertanto che non c'era stata alcuna discriminazione su quelle basi, no? Cioè sulla base della discriminazione per orientamento sessuale. But Lee's legal team are now arguing in the European Court of Human Rights that the Supreme Court ruling should be overturned. Because baking the cake did not imply the bakery supporting expressly or implicitly the message of the cake. Quindi, ma il team legale, no, che sostiene, che accompagna lì, sta ora, diciamo, sostenendo, affermando proprio presso la Corte Europea di Diritti Umani che la Corte Suprema di Inghilterra. Cioè che la sentenza, scusate, della Corte Suprema d'Inghilterra, ruling è sempre la sentenza, no? Il giudizio, potremmo dire anche il verdetto, no? Dovrebbe essere appunto capovolta perché cuocere una torta con quel messaggio, no? Sempre sottointeso, non implicava, non significava che la pasticceria condividesse espressamente o implicitamente il messaggio sulla torta, no? Cioè io la posizione del team legale di lì è ovviamente dire: ma io ho il mio orientamento sessuale che a te non toglie nulla, vengo, compro la torta, tu te la pago ovviamente, no? Tu ci scrivi sopra quello che voglio io, tanto io comunque pago il tuo lavoro e me ne vado e che tu condivida o meno non rileva, non ti toglie e non ti dà nulla, né ti rende partecipe, no, di alcuna condivisione o scelta, no, ideologica. The lawyers contend that no reasonable, scusate, person would equate producing the cake for an individual, private customer, with the bakery supporting the pro-marriage message on it, no? Quindi gli avvocati sostengono che nessuna persona ragionevole avrebbe equiparato, no? Avrebbe messo sullo stesso piano la produzione di una torta per un cliente privato con la condivisione da parte della pasticceria del messaggio a favore del matrimonio gay scritto sulla torta. Phoenix Law will argue, quindi Phoenix Law qui non è una persona, ma è ovviamente lo studio legale, no? L'abbiamo visto nella prima pagina dell'articolo. Will argue in Europe that the cake, which was made by another baker subsequently, was not displayed in the shop window. It was for personal use by Lee and became his private property upon payment and collection, no? Quindi a sostegno di questa tesi, diciamo da parte dei difensori del cliente, no? Offeso, qui del cliente querelante, lo studio legale sosterrà in Europa che la torta, che poi è stata preparata da un altro pasticcere e come dire, non è stata, diciamo, non era stata esposta nella vetrina del negozio. Quindi, no? Per enfatizzare, per sottolineare il fatto che come dire, nel prepararla, no? La pasticceria Ashers, che invece in realtà non l'aveva, si era rifiutata di cuocerla e di confezionarla, non si sarebbe fatta una pubblicità, no? Sul piano ideologico, perché quella torta non l'avrebbe vista nessuno. E infatti loro dicono era per uso personale di lì ed è diventata la sua proprietà privata, al momento del pagamento e del ritiro. The firm will also argue that there is no such a thing as a Christian business and therefore should not be given legal recognition by a court. Lo studio legale sosterrà inoltre che non c'è nessuna questione religiosa in gioco, no? in questo caso e pertanto non, insomma, tutta la vicenda non dovrebbe essere data, ovviamente a discapito dei pasticceri Ushers, no? Alcun tipo di riconoscimento sul piano legale da una corte. Andiamo avanti. On the latest twist in the saga, quindi stiamo insomma per avviarci alla conclusione, no, dell'articolo, Lee said, qui nell'intervista, no, del giornalista è il protagonista della vicenda che parla. I'd fight for the rights of business owners to be able to hold their own religious beliefs. I have my own beliefs, but that's not what my case has ever been about, no? Quindi sull'ultimo twist, sull'ultimo sviluppo, no? Aggiornamento della saga, lì ha detto: avrei lottato, lotterei per i diritti dei commercianti. In modo tale che possano essere, diciamo, liberi, no? Di professare le posizioni religiose che hanno. Io ho le mie credenze, ma questa non è, diciamo, la questione su cui il mio caso verte, no? O ha avuto sinora a che fare. E poi continua. This is about limited companies being somehow able to pick and choose which customers they will serve. It's such a dangerous precedent, no? Quindi questo, la questione invece è, no? Cioè qui c'è proprio la contrapposizione, no? La questione è invece un discorso che riguarda un numero limitato di aziende che in qualche maniera vengono lasciate libere di prendere e scegliere autonomamente quali clienti loro serviranno. È un precedente davvero pericoloso. Precedente nel senso di qualcosa, no, che si innesca, come dire, che avvia, no, un certo atteggiamento, non il precedente giudiziario di cui abbiamo parlato all'inizio proprio del nostro corso di Legal and Business English. E ancora, Lee's lawyer Charan Moyna, added, vedete insomma il nome irlandese, Charan Moyna, ha aggiunto: We're concerned. The ruling in this case allows any company, its shareholders and owners, to hold religious or political views, and those views trump the rights of its customers, no? Quindi siamo preoccupati che la sentenza, cioè che il verdetto che è stato espresso in questo caso, che è quello di cui parlavamo prima, no? Della Corte Suprema che dice che in realtà i pasticceri Ushers non l'hanno discriminato in nessuna maniera, no? Permetta a ogni azienda, ai suoi, diciamo, sostenitori, azionisti, shareholders e proprietari, di tenere, cioè di mettere in prima posizione, le proprie visioni politiche e religiose e queste visioni, no? Cioè queste posizioni, queste credenze schiaccino, abbiano il sopravvento, no? Sui diritti dei clienti. Una cosa ovviamente che bisogna evitare. The Supreme Court ruling blurred the line, created legal uncertainty for all of us in Northern Ireland, and the ECHR is the appropriate place to clarify this issue, no? Quindi la decisione della Corte Suprema ha, come dire, offuscato, no? Reso meno percettibile la linea di demarcazione tra una situazione e l'altra, ha creato incertezza sul piano legale per tutti noi, sul piano giuridico per tutti noi nell'Irlanda del Nord, e la Corte Europea dei Diritti Umani è il luogo, insomma, più appropriato per chiarire, no, questa questione. E qui ci avviamo appunto alla fine dell'articolo. One of the rulings of the 2018 Supreme Court decision was that the owners of Escher's Bakery had the right to refuse supplying a cake with a message that was contrary to their beliefs. The bakers could not refuse to supply their goods to Mr. Lee because he was a gay man or supported gay marriage, but that is quite different from obliging them to supply a cake iced with a message with which they profoundly disagreed, the five judges concluded. Qui vediamo un attimino la prospettiva, no? Della Corte Suprema che aveva emesso, no? Questo giudizio che discolpava in qualche maniera i pasticceri Ushers, in cui appunto ci viene detto una delle decisioni della Corte Suprema che appunto legiferò nel 2018 fu che i proprietari della pasticceria Ushers avevano il diritto di rifiutarsi di fornire, di preparare una torta con con un messaggio sopra che era contrario, no? Profondamente contrario alle loro credenze. The bakers could not refuse to supply their goods to Mr. Lee, quindi dice i proprietari non si potevano rifiutare di fornire i loro prodotti a Mr. Lee per il semplice fatto che lui fosse omosessuale o perché sostenesse, no, il matrimonio gay, ma la questione appunto secondo la Corte Suprema era abbastanza diversa dal fatto di obbligare invece i due proprietari, no, a fornire una torta iced, no, with a message, cioè glassata con un messaggio con il quale loro erano in profondo disaccordo. Concludono, no? Hanno concluso i cinque giudici. When the controversy first flared up, Northern Ireland was still the only part of the UK where same-sex marriage was not recognized in law. This remains the case until the end of October, when if the devolved government is not returned to the region, Westminster will impose legislation that will make it legal. Quindi quando la controversia, no, è scoppiata, first flared up, no, quindi si è originata e partita, l'Irlanda del Nord, pensate anche, insomma, anche all'assurdità di questa cosa, era ancora l'unica parte, cioè l'unica porzione del Regno Unito, no? Quindi assurdo dell'assurdo, se vogliamo, paradosso del paradosso, l'unica porzione, l'unica parte del Regno Unito dove il matrimonio, no, tra persone dello stesso sesso non era ancora riconosciuto legalmente. Questa è, come dire, lo stato delle cose, sarà lo stato delle cose sino ad ottobre, ovviamente si intendeva ottobre del 2019, quando se il governo, no, cioè il governo preposto dell'Irlanda del Nord, no, che è lì, diciamo, in loco, gestisce le questioni burocratiche amministrative per conto del governo centrale di Londra, no, non farà ritorno nella regione e scioglierà la questione, Westminster, no, quindi il Parlamento di Londra, imporrà la legge facendo in modo tale così che il matrimonio, no, tra le persone dello stesso sesso diventi una, insomma, diventi legale, sia legalmente riconosciuto, no? Quindi voi immaginate, diciamo, la difficoltà, no, anche di legiferare su questo caso, per quanto sembri assurdo, no, che nasca dalla produzione di una semplice torta, no, con un messaggio a favore del matrimonio gay sopra, quando sul piano appunto burocratico, legale, amministrativo, questa porzione di paese, di regno, visto che parliamo sempre di una monarchia costituzionale, no, non riconosce ancora, contrariamente alle altre porzioni di paese, di regno, no, il matrimonio egualitario, no, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ecco, con questa, diciamo, con questa storia appunto di un altro cittadino, concludiamo appunto questo breve percorso, questo breve excursus di storie appunto private, però contemporanee, no? Che ci hanno fatto avere così un contatto più diretto anche con il mondo legale dell'Inghilterra contemporanea. E adesso, insomma, ci spostiamo in avanti e apriamo. Vi dicevo, insomma, la volta passata, no, che queste lezioni, cioè queste ore aggiuntive asincrone, le ho pensate per fare degli approfondimenti su delle questioni che abbiamo già toccato, che abbiamo già aperto, che abbiamo anche, insomma, abbastanza approfondito, ma anche per, come dire, aprire così dei temi nuovi, senza ovviamente divagare a lungo. Insomma, una cosa che mi sembrava interessante toccare con voi, anche se pur in maniera diciamo più tangenziale, no, rispetto agli altri temi, è appunto il linguaggio bancario, no? Il linguaggio, cioè l'inglese finanziario, legato soprattutto alla vita e ai rapporti dei privati, dei cittadini con le banche. E ovviamente, insomma, quando parliamo di banche, da che cosa possiamo iniziare? Cos'è una delle cose che ci troviamo, insomma, più spesso davanti? Appunto, la proposta, no? Di aprire un nuovo conto. Ok? E vorrei partire proprio da qui. Questa parte diciamo, della registrazione di oggi e di questa lezione assomiglia di più alle parti. Diciamo alle parti, no, delle lezioni sincrone, che ovviamente io potrò mettere in pratica fino a un certo punto perché sono da solo e quindi non posso interagire con nessuno. Quindi io, diciamo, discuterò di alcune questioni, leggerò le parti di testo che riguardano il linguaggio specialistico e però ho incluso in modo tale che voi ve le troviate in questi, insomma, in questi PDF, no, con i materiali, anche degli esercizi che sono legati proprio, no, ai testi che leggeremo e che voi, appunto, come vi dicevo la volta scorsa, potete fare e io sarò ben felice di controllarli se qualcuno si volesse cimentare. Ma al solito procediamo con ordine. Allora, a new bank account, ok? Quindi come si apre un conto? Qual è il tipo di terminologia, no, che ci troviamo di fronte quando, appunto, dobbiamo aprire un conto bancario? A new bank account. Look at this advertisement. It is for a bank that would like to find new customers. Look at the words that are highlighted in the advertisement. Ok, quindi adesso noi scorreremo, insomma, brevemente questo volantino e questo sì, advertisement, questo volantino pubblicitario, no? E vedremo appunto che cosa offrono le banche e che tipo di terminologia, no? Troviamo specifica proprio all'inglese finanziario. Allora, key features and benefits of our gold account for all eligible applicants, no? Quindi elementi chiave e benefici del nostro conto gold, ok? Del nostro conto oro, letteralmente. Per tutti, ovviamente, i richiedenti eleggibili, no? Quindi coloro che hanno, diciamo, determinati requisiti. Free everyday banking on your gold current account. Pay no charges in England to issue checks. To withdraw cash using the ATM network. To make automated payments or to receive a monthly statement. Allora, qui ci sono già un po' di termini interessanti. Allora, ovviamente free everyday banking on your gold current account, cioè ognuno giornalmente si può accedere al proprio conto, no? In maniera gratuita in qualunque, come dire, in qualunque momento uno lo desideri, no? Vedete, current account è proprio la parola da cui viene la nostra traduzione, conto corrente, ok? Poi dice pay no charges in England to issue checks, no? Ecco, pay ovviamente lo conoscete, non pagate commissioni, no? Charges in Inghilterra to issue checks. Che cosa sono i checks? L'avrete sentiti a volte, soprattutto gli stranieri da noi cercavano di pagare tanti anni fa con i cosiddetti travel checks, no? Cioè erano degli assegni europei, no? Cioè riconosciuti a livello europeo tra i cittadini dei paesi che facevano parte dell'allora comunità economica europea e poi che sono, insomma, entrati nell'Unione Europea. Ora sono praticamente spariti, ma qui i checks, no, sono semplicemente gli assegni, quindi non si pagano commissioni per emettere, no, per staccare in tutta l'Inghilterra assegni. Ovviamente parliamo di vecchie condizioni, ok? Non è, diciamo, la situazione proprio attuale, ci sono stati degli aggiornamenti anche su questo fronte. E ancora, to withdraw cash, to withdraw è il termine, il verbo per dire, per prelevare contante, usando i i bancomat esterni, no? L'ATM adesso si usa anche da noi questo termine, noi non diciamo manco più bancomat o sportello, spesso diciamo, mi sai dire dove c'è un ATM, no? E appunto l'acronimo di bancomat in inglese. E ancora, to make automated payments or to receive a monthly statement, quindi ho ancora niente spese per chi ha questo gold account per fare pagamenti automatici, no? Che noi autorizziamo, o to receive o per ricevere a monthly statement. Che cosa sarà questo monthly statement? È l'estratto conto, ok? Quello appunto mensile, statement. Poi ancora, three telephone banking, ancora si faceva si faceva insomma più che l'online bank, il telephone banking, no? Cioè si predisponevano tutta una serie di operazioni al telefono con il dipendente, no? Della banca. Ancora, quick and straightforward system to deposit cash and checks, no queuing necessary, no? Quick, quindi veloce, and straightforward vuol dire trasparente, no? Cioè senza, proprio sul piano legale, senza passaggi macchinosi, senza cose non chiare, no? Quindi un sistema chiaro e trasparente di deposito contante sul conto o di assegni, e in questo caso non c'è bisogno di fare la fila, no? Queuing, no? Necessary. Queuing, fare la fila, to queue, stare in fila, essere in fila, the queue da solo è la fila. Molto spesso gli inglesi, che di solito insomma sono un pochettino più attenti su queste cose, quando ti vedono in fila in un posto, invece che passarti avanti come a volte fanno alcuni nostri connazionali, ti chiedono: "Are you in the queue?" No? Sei nella fila, stai facendo la fila, e da qui viene appunto il termine utilizzato anche per la banca. E ancora, 24 7, no? Quindi 24 ore a settimana, internet banking, quindi insomma oltre al telefono anche l'online banking. Do your banking how you want to when you want to, ok? Quindi procedi con le tue operazioni bancarie come vuoi, quando vuoi, no? Verso dove vuoi. Transfer your cash, check your balance, look at your statements or pay your bills at any time you like. Quindi trasferisci contante, no? Cash, check your balance. Che cos'è balance secondo voi in questo caso? Balance è la rimanenza, ok? La giacenza sul conto. Look at your statements, quindi ai tuoi, diciamo, estratto conto. E poi ancora pay your bills. È una parola che sicuramente avrete sentito, è appunto il conto, no? Paga i tuoi conti ogni volta che vuoi, ogni volta che ne hai bisogno, ok? No arrangement fee on an overdraft up to £5,000, subject to status, ok? Quindi no arrangement fee, quindi non c'è una tassa diciamo di attivazione, no, del contratto. Su che cosa? Dice an overdraft. Overdraft è lo scoperto, ok? Quindi noi possiamo andare anche sotto rispetto diciamo, alla nostra disponibilità, e non ci sono, come dire, interessi aggiuntivi da pagare fino a 5.000 sterline, però dice subject to status, ok? Quindi bisogna vedere se appunto il cliente che ha il gold account, no, ha le caratteristiche per potersi permettere questo scoperto. E poi ancora chip and PIN technology for your safety, ok? Quindi il microchip, scusate, non il microchip, il chip, no, e il PIN di sicurezza per garantire ovviamente diciamo la sicurezza, no, nell'uso delle carte, di tutti gli altri servizi bancari. Ok, quindi questo è appunto diciamo così, un volantino pubblicitario tipo di una banca che cerca in qualche modo, no, di invogliare i clienti a stipulare cioè più che a stipulare un contratto, ad aprire un conto, no? Cioè a diventare un correntista. Voi sapete che i clienti ovviamente per le banche sono in qualche maniera guadagno, ok? E le parole appunto che abbiamo incontrato fin qui sono le parole fondamentali, no? Di questo contesto. Adesso, quando appunto voi scorrerete questo documento, vedrete che subito dopo questo testo, no, connesso appunto diciamo, alle informazioni contenute nel volantino, c'è il primo esercizio e ci sono appunto i termini che abbiamo incontrato, sempre in grassetto. Here are the definitions of the words. In exercise 1, put the correct word into each sentence to complete the definition. Ok, questo appunto ve lo lascio tra gli altri esercizi da fare per conto vostro. Se qualcuno si volesse appunto cimentare, ve lo ripeto per l'ultima volta, poi volesse mandarmeli, sarò ben felice, no, di controllarli. E dovete semplicemente completare, no, fare il riempimento delle frasi utilizzando questi termini. Come dire, l'esercizio è ovviamente spalmato, no, su 2 pagine. E a seguire trovate al solito un help desk, no? Con diciamo, l'approfondimento semantico di certi termini. Non c'è niente, insomma, di particolarmente difficile, però li scorro brevemente. What do these words mean? An applicant, ovviamente, è la persona che fa la cosiddetta application, ormai si dice anche da noi, sempre meglio dire che fa domanda per qualcosa. C'è lo scioglimento, no, dell'acronimo an ATM machine o di ATM network, the machines that give money to bank customers, automatic telling machines, no? Questo è appunto l'acronimo. In the UK an ATM is called a cash point. Ok, ovviamente è appunto il luogo dove uno prende denaro contante, no? Straightforward, quello che vi dicevo prima, no? Simple and easy to understand, no? Chiaro, trasparente, no? Veloce. Subject to status, depending on your age or how much money you have, for example. Cioè, chiaro che il nostro status di clienti varia, no? A seconda di tanti aspetti, di tante caratteristiche. E poi chip and PIN, questi sono i sistemi per garantire la sicurezza. E ovviamente il verbo to validate something, no? Che vuol dire, se lo volessimo, diciamo, parafrasare, to make something legally acceptable, ok? A seguire, dopo questo help desk, c'è un altro esercizio che può essere, diciamo, interessante, no? È connesso sempre alla, come dire, richiesta, alla situazione tipo di apertura di un conto. Alison Goldsmith wants to open, a proposito poi dei cognomi parlanti inglesi, no? Che cos'è un goldsmith, no? Un orefice. Wants to open an account with the bank. Here is a part of a conversation she has on the telephone with one of the bank's employees. Put the conversation in the correct order. There is an example, which is the start of the conversation. Ok, ovviamente, la lettera D, che poi, insomma, vi troverete davanti, io adesso non ve lo sistemo, è una conversazione, tipo, no? Al telefono. Ed è ovviamente tutta disordinata, quindi voi la dovete mettere nell'ordine corretto e è chiaro, insomma, che la conversazione parta, no, si avvii con Hello, Royal Chatsworth Bank, Carla speaking, how may I help you? No, cioè questa è la frase tipo che dicono tutti gli impiegati, no, inglesi degli sportelli, degli uffici pubblici, di quelli privati, no? E a volte anche al telefono. A me è capitato molte volte insomma, con i dipendenti delle biblioteche universitarie, no? Noi diciamo sì, buongiorno, sono Luca Baratta, come posso aiutarvi? Come posso aiutarla? Loro invece hanno una forma ancora più contratta, Carla speaking, ok? Carla parlante, letteralmente, Carla che parla, e poi la frase di cortesia, How may I help you? No? Quindi leggete le parti di questa breve conversazione in cui lei chiede informazioni su come aprire il conto corrente e mettetela appunto in ordine. Altro esercizietto che vi lascio, se vi volete divertire, le cosiddette jumbled words. No? Che cosa sono le jumbled words? Le parole scomposte, no? Disordinate. Look at the definitions below. The letters of the words that belong with each definition are mixed up. Put the letters in the correct order to spell the words. The first letter of each word is there for you. E ce ne sono, insomma, diverse. Avete un esempio all'inizio: an amount of money paid into a bank account e credit. E voi avevate, insomma, l'acronimo scomposto DRICET, no? Quindi dalle consonanti e vocali che trovate in queste, in questi miscugli, no? Dovete formare, no, la parola corretta in inglese. Insomma, ce ne sono diverse e sono legate alla, diciamo, alla terminologia, no, che abbiamo incontrato sin qui. Ancora un esercizio di riempimento, il numero 5. Put the correct word from exercise 4 into these sentences, no? Ed è tutto dedicato alle parole debito, debiti. Insomma, compare la parola terreno, proprietà, e poi al prestito, ok? Che è un tema che adesso in qualche maniera andremo a vedere un po' più da vicino. Qui ci sono delle frasi che hanno al solito uno spazio vuoto e voi dovete utilizzare le parole a disposizione nella casella, no? Evidenziata con colore diverso per appunto fare il riempimento, aiutandovi con il contesto. Insomma, anche questo è un esercizio su due pagine con una decina di frasi da completare. Ecco, andiamo avanti. Ritorna in scena la nostra Alison Goldsmith. Dice: opened an account yesterday with the Royal Chatsworth Bank. This morning she received this letter from the bank. Read the letter and decide which is the correct preposition from the two possibilities. Ok, io leggo la lettera giusto per vedere, insomma, se ci sono dei termini che possono risultare difficili, anche se è una lettera molto, molto semplice. E, insomma, qui le preposizioni ve le dico, così, aiutandoci in qualche maniera col contesto, no? Quindi poi voi potete scorrere questa lettera velocemente. Allora, dear Miss Goldsmith, your gold account with the Royal Chatsworth Bank. Thank you for opening an account with the Royal Chatsworth Bank. Your gold account number is, e c'è ovviamente, insomma, un lungo numero. You will receive a debit card and a PIN number within the next 3 days. You can change this PIN number at any ATM machine. E ancora, as a gold account customer, you are eligible for a wide range of services. These include call into your local branch address above for free and friendly advice 9 a.m. 5 p.m. Monday to Friday, no? Quindi c'è un'assistenza continua, e branch, che letteralmente vuol dire ramo, no? Può essere ramo, e qui ovviamente è la filiale, no? Cioè il distaccamento di una banca centrale. Poi, larger branches open Saturday mornings, see website for details, no? Quindi ci sono ovviamente filiali più grandi che sono aperte anche il sabato. Check and print off your balance at any of our ATMs, no? Quindi controllare oppure stampare la propria giacenza da ogni sportello, bancomat. View and print off your current statement online, no? Quindi il tuo estratto conto online. Make bank transfers online, no? Quindi fare ovviamente bonifici o trasferimenti di denaro online. Order foreign currency from any branch, scusate. Quindi richiedere anche valuta straniera da ogni filiale. Very competitive overdrafts and loans with low interest, no? Quindi, diciamo, servizi tariffe, facciamo così, o tassi di interesse particolarmente competitivi per quanto riguarda gli scoperti e i loans. Loans, che forse è un termine che avete già incontrato e che avete sentito qualche volta, ovviamente è il mutuo, ok? Cioè la richiesta di prestito, no? Di denaro, no, scusate, di prestito di denaro, sì. We hope you will be very happy with your new gold account. If you have any complaints or suggestions about how we can improve our service to you, please call into your branch or telephone us. Yours sincerely, Michael Rose. Ok, quindi per qualunque problema loro sono sempre a disposizione. Ok, quindi qui diciamo che era più che altro per mettere in pratica così un po' le preposizioni e insomma, non ci sono termini o non ci sono informazioni tanto diverse rispetto a quelle che abbiamo già visto. Ci sono però degli esercizi, diciamo, connessi a questa lettera, no? Che la nostra Alison Goldsmith riceve e quello che vi trovate subito dopo vi chiede di fare questo. After Alison read the letter, she had the following questions. Match each question with the bank's answers, ok? E su due pagine, no? Su due slide ci sono appunto delle risposte sintetiche. Voi le dovete associare appunto alle domande che la cliente ha prima di confermare tutto. E insomma, vedrete che ritornano fondamentalmente le informazioni e anche i termini che abbiamo visto sin qui. Ora, passiamo, diciamo, all'approfondimento successivo. Siamo sempre nell'ambito del lavoro, appunto, in banca. Working in a bank, no? Siamo partiti dalla cosa a cui tutti, con cui tutti siamo, diciamo, più familiari, no? E cioè aprire, appunto, un conto corrente. Ma è anche, appunto, interessante vedere, diciamo, la prospettiva, no? Di chi lavora, no? Cioè, dall'interno, di chi è all'interno della banca. E lo facciamo ovviamente con diciamo il tecnico bancario che qui ha risposto alla nostra Alison, ok? Che è il protagonista del testo che insomma adesso io leggerò insieme a voi, anche perché ci sono appunto diciamo dei termini qui molto interessanti e specifici che vale la pena insomma conoscere, che possono tornare utili. Read the following text about working in a bank. The most important words are in the key vocabulary below. Then complete the exercise that follow as usual. Ok? Allora, il nostro protagonista dice: My name is Michael Rose and I'm an account manager for the Royal Chatsworth Bank. This means that I am not the general manager of the bank, but that I have responsibility for looking after the bank accounts of certain customers. Quindi il mio nome è Michael Rose e sono un account manager, no? Cioè il responsabile dei conti correnti, no? Per la Royal Chatsworth Bank. This means, quindi questo significa che non sono il direttore generale della banca, ma che ha la responsabilità, no, di prendersi cura dei conti correnti di insomma, una porzione ovviamente dei clienti della banca. We like to have new customers at the bank. New customers make money for the bank. When people have a current account with us, we can then offer them other things from our range of services. Ovviamente, tu, come tutte le banche, anche la loro è felice di avere nuovi clienti. I nuovi clienti portano guadagno, insomma, in ricchezza alla banca. Quando le persone, i clienti, no, hanno un conto corrente con noi, possiamo poi offrire loro tutta una serie di servizi da, insomma, una gamma, no, di possibilità. Vediamo di che cosa si tratta. We can offer them other bank accounts, for example. If customers have a business, we can open a business account for them. Ovviamente se il cliente è un'azienda, per esempio, dice se i nostri clienti hanno un'attività, possiamo aprire un conto aziendale, no? Con caratteristiche diverse rispetto a quello, no? Del conto per cittadino, per un privato, no? Conto personale. Or if they want to save money for the future or for their children, we can offer them a savings account, no? Quindi a savings account, insomma, altro termine specifico. Per fare riferimento al conto risparmio, no? Per appunto mettere da parte i propri risparmi. Quindi, se vogliono mettere da parte denaro per il futuro o per i loro figli, possiamo offrire loro appunto un conto risparmio. We offer good interest rates on all our savings account, no? Quindi abbiamo ottimi tassi di interesse su tutti i nostri conti correnti per il risparmio. For example, the interest rate on our Smart Save account is 4.3%. This means for every £100 that someone saves, we pay interest of 4.3%. Sorry, 4.30 each year, ok? Pounds, ovviamente, questo è sempre, diciamo, sottointeso, ok? Quindi, per esempio, il tasso di interesse che paghiamo su questa tipologia di conto risparmio, per il risparmio, no? Che si chiama Smart Save, no? Risparmio, semplice, brillante, è del 4,3%. Questo significa che su 100 sterline che uno mette, che una persona, che qualcuno mette da parte, paghiamo interessi di 4 sterline e 30 ogni anno. Ok, questo insomma per capire un po' il funzionamento. The bank also offers, ovviamente, come tutte le banche, a credit card to customers who are eligible. A credit card allows people to buy things and pay for them later. If it doesn't take their money out of their bank account immediately in the same way as a debit card. This means that we have to be very careful before we issue a credit card to someone. People can create big debts quite quickly. Quindi la banca ovviamente offre anche carte di credito ai propri clienti e soprattutto a quei clienti che hanno appunto determinate caratteristiche. La carta di credito consente, come tutti noi sappiamo, no? Alle persone di pagare cose e diciamo di pagare per loro dopo, in qualche maniera, non è come se qualcuno li anticipasse per noi, anche se poi insomma il meccanismo è un pochettino più complesso. Il che significa che cosa, no? Quando diciamo le paga dopo, cioè non prende i soldi, non vengono spesi, non vengono immediatamente sottratti dal conto corrente, con la stessa diciamo velocità in cui avviene con la carta di debito, no? Questo significa che dobbiamo stare molto attenti per quando emettiamo una carta di credito perché le persone possono fare grandi debiti in maniera estremamente veloce. One of the things we do is to check a customer's credit history. If they have a good history of paying for things on time, we are happy to give them a credit card. Quindi, proprio per evitare il problema, no, di chi spende troppo e poi non è in grado di rimborsare, no, quello che spende alla banca, la banca ovviamente controlla la storia dei crediti, no? Del cliente e se vede che è sempre stato un corretto e puntuale pagatore, ovviamente ha motivo di credere che continuerà ad esserlo e può emettere, no? Può concedere la carta di credito. Qui entra in gioco una bella espressione, che si trova e specifica solo di questo contesto. If they defaulted on loans or credit agreements, quindi se invece non sono riusciti a rimborsare, no? I prestiti o altre tipologie di credito nel passato, allora noi rifiuteremo, no? Di emettere una carta di credito. If someone defaults on a loan, it means that they don't pay the money back And the bank might have gone to court to try to get its money, no? Dice, se uno ha avuto un problema, no? Con un prestito, significa ovviamente che non è stato in grado di restituire nei tempi prestabiliti o di non restituire mai il denaro che aveva ottenuto in prestito e quindi che la banca è costretta a, come dire, a intraprendere vie legali per poter rientrare, no, della cifra prestata. One of the biggest problems we have with credit card and debit cards these days is identity theft. Altra espressione, insomma, interessante che ha a che fare appunto col contesto bancario e insomma, del risparmio, no, dei consumatori, e cioè il furto d'identità, no? Identity theft. Theft è anche il ladro, no? Oltre che il furto. Have you heard about it? If someone has your address and your credit card or debit card details, they can use your money to buy things or even to take money out of your bank account. We have to tell all of our new customers to be careful. In fact, we give our new business customers a free shredder when they open their account. A shredder is a machine that cuts documents into tiny pieces so that no one can read them. We recommend that all of our customers destroy or shred old bank statements and credit card receipts rather than throw them away. Quindi, connesso ovviamente al problema dell'emissione, no, della concessione di carte di credito o di debito, c'è appunto quello del furto d'identità. Che avviene quando, insomma, vabbè, voi sapete come funziona meglio di me, quindi non sto qui a riassumere, no? E insomma, la cosa interessante è che non so nemmeno se da noi sia più in uso, però ricordo in passato, insomma, forse di averne visto uno nella mia famiglia, no, di origine, questa macchinetta data appunto da una banca, il free shredder, no? To shred vuol dire tagliare, ridurre qualcosa in mille pezzi, no? In tanti pezzettini piccolini. È appunto, come dire, uno strumento per distruggere i documenti che hanno informazioni sensibili e che quindi possono ovviamente esporci, no? Al rischio di furto d'identità. E poi c'è questa raccomandazione, no? We recommend that all of our customers destroy or shred all bank statements and credit card receipts, no? Cioè distruggere tutto ciò che ha a che fare con i nostri conti, i nostri dati, no, sensibili. A credit card receipt is the piece of paper that proves that you have paid for something with your card. It is very dangerous to lose it or throw it away because it might fall into the wrong hands. In realtà, insomma, adesso, come dire, i sistemi di sicurezza sono aumentati, no? Con, insomma, anche tutto l'aggiornamento della normativa europea. A un punto tale, no, che anche dalle ricevute tutti i dati sensibili, insomma, non sempre sono visibili in maniera completa. Insomma, diciamo, è difficile, che uno con la ricevuta, di un pagamento con la carta di credito o di un altro tipo di carta riesca effettivamente a rubare, no, la nostra identità. Però, insomma, essere cauti, non guasta. Bene, qui diciamo si conclude appunto questo testo. Che ha a che fare con la vita della banca vista dall'interno, no? Cioè dalla prospettiva di un dipendente bancario. E come vi avevo insomma anticipato prima, leggendo l'intestazione del testo, a seguire trovate insomma alcuni esercizi. Il primo è come dire un esercizio, diciamo, di scrittura. Ci sono delle domande aperte che hanno a che fare proprio con questo articoletto e vi viene chiesto appunto di rispondere in maniera estesa con una full sentence. Al solito, se volete cimentarvi, sono contento poi di riguardare i vostri testi. C'è un true e false exercise a seguire, no? Quindi dovete stabilire se gli statements che vengono fatti su questa pagina, no, sono veri appunto o falsi, in base alle informazioni che abbiamo letto noi insieme e che riguarderete poi con calma con i vostri tempi. E adesso, insomma, ci avviciniamo velocemente, anzi, entriamo, ma con una parentesi davvero breve, no? Alla faccenda, appunto, al tema dei prestiti, i cosiddetti loans, no? Partendo appunto con la storia sempre di Alison Goldsmith, di application, no? Cioè la richiesta di un prestito. Ok? Alison Goldsmith decide to take out a loan. She has to give the following information on the application form. Read the information in the box and answer the questions. No? Quindi al solito qui c'è un testo brevissimo che io leggo con voi, diciamo, e per voi. E poi ci sono subito a seguire alcune domande legate, no, a questo brevissimo articolo, non è proprio un quadratino, lo vedrete, e con appunto i termini di riferimento. Alison Goldsmith is 28 years old, she is single, she is a photographer, she moved to Chatsworth 6 months ago, she bought a house, she bought 22 Bluebell Crescent, Chatsworth. She would like to take out a loan. She would like to borrow £5,000 from the Royal Chatsworth Bank. She wants to apply for the loan by posting her application to the bank because her home computer is broken at the moment, so she can do it online. Ok, quindi lei manda la richiesta addirittura per posta, quindi siamo, insomma, ancora un po' indietro rispetto alle possibilità tecnologiche di oggi, anche se qui c'è un accenno ovviamente alla rete internet, ma il suo computer è guasto. She knows that the loan agreement requires her to give the bank a guarantee that they will have their money back. This guarantee is her house. Alison wants to pay the money back in equal monthly parts. Ok, quindi vedete il meccanismo dei prestiti bancari è quello che tutti noi conosciamo. La banca lo concede, questa è una cifra ovviamente molto circoscritta che serve solo ai fini, no, dell'esempio. E c'è la faccenda scusate, la faccenda della garanzia, no, che la banca vuole, e ovviamente non avendo lei altre, diciamo, sostanze, la garanzia diventa la casa stessa, no, che il testo ci dice di aver comprato. A seguire ci sono le domande e vedrete che incontrerete spesso, no? Due termini che fondamentalmente vogliono, cioè significano la stessa cosa, no? Che vengono anche da due verbi che significano la stessa cosa, ma che si usano in maniera, diciamo, alternata, no? To borrow and to lend, e il borrower e il lender. Ok, il borrower di solito è anche se insomma. C'è sempre più nel linguaggio parlato, anche per facilitare la conversazione, una specie di intercambiabilità, no, di questi termini. Però diciamo che originariamente e ancora adesso, più sintatticamente, sarebbe corretto utilizzare il borrower come la persona che chiede il prestito, no? Quindi che fa la domanda di prestito, e il lender con la persona che dà il prestito, concede il prestito, no? To borrow e to lend vuol dire appunto prestare, chiedere in prestito, ma con questa stessa, come dire, alternanza, no? Di ruoli. E siccome qui come dire, questa distinzione è abbastanza accentuata, mi sembrava importante, no, indicarvela, e quindi se decidete di rispondere alle domande che hanno a che fare con questo articolo, ricordatevi appunto questa piccola distinzione. C'è ovviamente a seguire la risposta, ovviamente, no, della banca, che quindi insomma prosegue un pochettino questa storia, no, del prestito, e si chiama appunto The Decision, no? The bank must look at Alison's loan application and decide whether to lend, vedete, no? Essendo la banca che presta a lei il denaro, quindi whether to lend her the money that she wants. Read the information in the box and answer the questions. Ok, di nuovo anche qui c'è il testo diciamo, nel riquadro, questo è leggermente più lungo. E poi ci sono a seguire le domande che io lascio per voi. The Royal Chatsworth Bank looked at Alison's loan application yesterday. They looked at the information she gave to them and they had to decide if she is a good customer and that it is safe to lend money to her. To do this, they had to check her credit history. Ellison gave the bank permission to look at her credit history when she completed her application form. The information Ellison gave to the bank is confidential. The bank promised not to tell anyone her personal details, for example, her address or her income. Ok, è chiaro, insomma, questo è quello che facciamo tutti noi quando chiediamo un prestito. È chiaro, la banca, insomma, ci fa delle mini interviste, no? Sulla nostra vita privata, soprattutto lavorativa, e poi ovviamente anche sul nostro patrimonio. Sono tutte informazioni riservate che la banca deve, come dire, custodire, ma che sono necessarie alla fine della valutazione, no? della richiesta stessa. The bank said yes to Ellison's loan application. She received a letter from the bank this morning to tell her this, together with a loan agreement. The loan is for 36 months. The letter tells Ellison that she must sign and return the loan agreement, and then they will put the money into her current account. She cannot change her mind after the money is in her account. Ok, quindi vedete, c'è ovviamente la raetizzazione, qui sembra tutto più facile rispetto a quello che solitamente è, no? Soprattutto ora, chiedere un prestito, sembra che venga proprio tutto a distanza, ti mandi il conto corrente, loro ti versano i soldi, no? Ovviamente con tutto un passaggio di firme. Ora sappiamo che la burocrazia è aumentata e le richieste, no, che ci fa di garanzia la banca sono tantissime, ed è così ovviamente anche da loro, i passaggi di documentazione, di firme, no? Per essere certi che uno, come dire, non sfugga al dovere, no, di pagare prima o poi questo debito. Ci sono le domande a seguire, no, che hanno a che fare con questo testo, quindi voi... insomma, leggetele ovviamente con calma e se decidete appunto di rispondere, al solito me le potete mandare per, come dire, per chiedermi se appunto sono corrette o meno. Io ovviamente sono felice di farlo. Un altro piccolo approfondimento che ha a che fare appunto con il tema del prestito, e cioè appunto la restituzione, no? È uno dei problemi purtroppo che si incontra, insomma, che a seconda anche delle fasi storiche si incontrano più di frequente, è una cosa che succede continuamente anche perché la vita è imprevedibile. E quindi, insomma, qui c'è una piccola porzione di testo che ha a che fare proprio con problems in paying back a loan. There are two very important words connected with repayment problems. These are arrears and to accrue. Ok? Vediamoli insieme. Sono dei termini strani che si incontrano proprio solo ed esclusivamente in questo contesto e... scusate, specificamente legato, no, cioè il contesto dei finanziamenti e dei prestiti. Arrears means money that someone owes to someone, cioè sono gli arretrati, ovviamente, no? Un po' suona anche in italiano. Quindi means money that someone owes to someone and they promised to pay it back by a certain date, but didn't. Ok, quindi consistono nel denaro che qualcuno deve a qualcun altro, che si è impegnato, per cui ci siamo impegnati a che ci siamo impegnati a restituire entro una certa data, e poi ovviamente non l'abbiamo fatto. For example, in January Harry took out a loan and agreed to pay it back in monthly installments. Ok? Each installment must be paid on the first day of every month. Each installment is £100. If Harry doesn't pay on the 1st of February, he has arrears of £100. If he doesn't pay again on the 1st of March, he has arrears of 2000, sorry, £200. Quindi, per esempio, a gennaio Harry ha preso un prestito e ha, diciamo, si è impegnato a restituirlo in rate, ok? Installment vuol dire rata, però l'installment è anche la puntata delle serie TV, no? Oppure anche delle riviste che uscivano in numeri, no? Settimanali o ad esempio mensili. Ora diciamo che è un termine che si usa molto, no? In ambito finanziario proprio per fare riferimento alla rata, no? Che uno paga. Quindi rate mensili, una cosa a cui appunto siamo, con cui tutti siamo familiari, anche se non abbiamo mai avuto un'esperienza diretta, no? Di prestiti o come dire, di altre soluzioni, no? Di finanziamento. Per esempio, scusate, no, ogni rata deve essere pagata il primo giorno di ogni mese. Ogni rata è di 100 sterline. Chiaramente, se Harry non paga il primo febbraio del mese successivo, scusate, il primo giorno del mese successivo, in questo caso è febbraio, avrà arretrati di 100 sterline. Se non lo fa anche il mese successivo, cioè il primo marzo, 200 e così ad andare avanti. How are arrears different from debt? Debt is not necessarily a bad thing. Most people have debt. Arrears are always a bad thing, no? Dice, che cosa si distinguono gli arretrati, no? Questi arrears, questi debiti, dal debito tradizionale? E dice, debt è una parola in generale per dire appunto debt, debito, e non è necessariamente una cosa brutta, no? Molte persone ne hanno, però non per forza ti mettono nella situazione, no? Di difficoltà, quasi di soffocamento, no? In cui uno si sente quando hai degli arretrati, no? Con una banca e ci sono anche gli interessi che vengono poi applicati. Arrears invece ha proprio una accezione negativa. Se viene utilizzato come termine vuol dire che uno in qualche maniera è moroso. Infatti dice it means you are not paying back your debt on the agreed date, no? Quindi che sei veramente moroso. Il verbo to accrue, no? Significa crescere, accumulare. Ok, quindi anche raccogliere. We use the word accrue to talk about accumulating interest, no? Quindi se da una parte c'è l'ammanco perché le cose vanno male, no? Perché non siamo stati in grado di restituire il nostro debito, dall'altra parte ci possono essere degli interessi che maturano su qualcosa, no? Accrue è il verbo che ha a che fare appunto con la crescita si usa anche per dire collezionare, no? Opere d'arte, ad esempio, però diciamo che ha una connotazione molto finanziaria come verbo, quindi tendenzialmente si utilizza per dire che uno sta ottenendo dei benefici, no? Accumulando appunto degli interessi positivi. We use the word to accrue. Sorry, the word accrue to talk about accumulating interest. In our example, if Harry did not pay his monthly installments in February or March, he now has arrears of £200. Interest is accruing on the arrears at a rate of 15%, no? Qui ovviamente il beneficio è per la banca, perché è chiaro che oltre ad avere il debito, no? Concreto della cifra che non restituisce, su quel debito c'è un tasso di interesse che continua a maturare, no? Continua ad accumularsi. Anche insomma, in relazione a questo breve testo diciamo sui problemi nella restituzione, no, del prestito bancario, trovate un esercizio di riempimento. Put the correct word from the box below into the following sentences. You can use each word more than once. Ok, quindi qui ci sono più frasi rispetto alle parole che avete a disposizione, vuol dire che le potete utilizzare più di una volta e fate attenzione in questo caso se vi cimentate, perché arrear è verbo, ma è anche sostantivo, può essere coniugato in vari modi, ok? La stessa cosa per debt. Questa parte, questa lezione si conclude, insomma, un po' come da prassi, no? Con il vocabulary check. Quindi trovate, diciamo, in fondo a questo documento, come dire, la raccolta dei vocaboli più importanti, no? Che hanno a che fare con il linguaggio bancario, cioè quello che abbiamo incontrato sin qui, e per diciamo concludere eventualmente no, la sezione, solo nel caso in cui ne aveste voglia e desiderio, c'è una review practice, ok? Cioè potete mettere, come dire, alla prova ancora di più le competenze conseguite. Facendo insomma una serie di esercizi che sono diciamo un pochettino più complessi. Il primo, ad esempio, vi propone delle liste di parole, sono diciamo in ordine orizzontale, voi dovete cerchiare quella che non ha a che fare, no? Con le restanti altre parole, no? Quindi diciamo un esercizio di esclusione che prevede però la comprensione, no? Del lessico specialistico. E poi ne trovate un altro dove per ogni frase trovate due, cioè trovate la frase diciamo sdoppiata e perché ci sono appunto due possibilità con due diverse preposizioni, ovviamente una è sbagliata, l'altra è giusta, voi dovete scegliere la variante della stessa frase con la preposizione giusta. Legato ovviamente al contesto appunto bancario dal quale adesso proveniamo. E qui intanto insomma mi fermo perché insomma per quest'altra lezione abbiamo fatto per adesso abbastanza. Avremo insomma nella prossima registrazione un altro così breve approfondimento sul linguaggio bancario per come dire, concludere, no, questa breve parentesi e poi insomma vi proporrò nell'ultima registrazione qualche altro diciamo, approfondimento legato, no, alle tematiche che già abbiamo affrontato. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione, per la pazienza e lo so che mi sono ripetuto tante volte su questo aspetto, però lo faccio ancora una volta. Per qualunque cosa, ovviamente sono a vostra disposizione. Vi auguro, insomma, un buon proseguimento di giornata e a presto per la prossima registrazione.